Continuiamo il nostro percorso su Matteo. Oggi dovremmo affrontare il sesto miracolo, o sesta guarigione se vogliamo. Siamo precisamente a Matteo 9. E la guarigione del cosiddetto paralitico. La scorsa volta abbiamo finito il capitolo 8, gli indemoniati gadareni, se non sbaglio, vero? Leggo il brano, quindi Matteo 9, 1.
È finito con
l'abbiamo ancora fatti gli indemoniati, no?
Accennato qualcosetta, ma non.
Allora leggiamo il brano. Quindi leggiamo 8:28 seguenti. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Siamo nella zona dei Gadareni, di Gadara se vogliamo. È una zona fuori dal territorio israelita, e qui ci sono due indemoniati. Bisogna sempre tornare all'indicazione, al significato profondo di indemoniati nel Vangelo. L'abbiamo già detto forse, non so se in questa sede, comunque sicuramente in questa casa viene ripetuto spesso, ecco, cosa si intende per demonio nel Vangelo. Non è il diavolo, non è il demonio che intendiamo noi, quindi bisogna stare attenti a non leggere con le nostre categorie elementi o figure come queste che sono proprio di quell'epoca, di quel tempo. Indemoniato nel Vangelo è tutto ciò che all'interno dell'umano, dell'uomo, lo diminuisce. Può essere una malattia psichiatrica, può essere una malattia comportamentale, può essere qualsiasi cosa che in qualche modo limita l'umanità della persona. E spesso può essere proprio una malattia sconosciuta, e si tendeva all'epoca, come forse è sempre stato così anche a livello antropologico, quando non si conosce qualcosa, quando c'è un elemento sconosciuto, allora si imputa questo al demonio, ecco. Però non ha nulla a che fare col diavolo, con Satana, con queste cose qui. Un esempio che è immediato riguarda questo, ad esempio, e quando portano un uomo che va da Gesù e gli parla del figlio dicendo: «Guariscimi mio figlio, perché è impossessato da un demonio che spesso lo getta nel fuoco, lo getta nell'acqua», e Gesù dice: «Ma cosa fa?» E schiuma, no, dalla bocca. È chiaro, oggi noi sappiamo che quella è una malattia che si chiama epilessia, quindi all'epoca non sapevano cosa fosse e di cosa si trattasse, allora diceva era impossessato da un demonio, quindi è tutto ciò che fa parte dell'umano che in qualche modo lo diminuisce, lo limita, lo schiaccia, ma che è sconosciuto. Quindi bisogna stare attenti perché la concezione del demonio o di diavolo, come lo intendiamo noi, questo non faceva parte della letteratura dell'epoca. Ci sono questi due che sono due indemoniati erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed è interessante che cominciano a gridare che vuoi da noi figlio di Dio. Gesù viene chiamato con un titolo cristologico importantissimo. Anche i demoni, ecco, no? Anche queste forze sconosciute, lo chiamano con un titolo cristologico. Probabilmente c'è un intento di Matteo per dire che non basta chiamare Gesù il Signore. Vi ricordate quando Gesù stesso dice, non perché mi dite Signore, Signore. Cioè la professione, questi stanno facendo la professione di fede, no? Pietro dirà, quando a Cesare di Filippo, no? Pietro farà una bellissima professione di fede. E cosa dice Gesù? Alla fine, lungi da me Satana. Adesso qui abbiamo due demoni che in qualche modo, due indemoniati, che in qualche modo lo chiamano con questo titolo cristologico, a dire che bisogna stare molto cauti a invocare il nostro Dio o Gesù, perché non basta appunto invocarlo, non possiamo, per noi cristiani non possiamo dirci cristiani perché invochiamo Dio anche in maniera molto precisa, con delle definizioni dogmatiche precise, con delle professioni di fede splendide. Non basta, non è questo che salva, è tutta un'altra cosa. Quindi è curioso che lo chiamino proprio figlio di Dio. Poi figlio di Dio, tra l'altro, è un titolo che non significa Dio, qui non stanno identificando Gesù con Dio. Figlio di Dio è un'affermazione, un titolo che veniva usato in tanti contesti, ma non è un titolo cristologico per dire che Gesù è Dio. Questo verrà maturato più avanti nella Chiesa. E qui a Gesù viene posta questa domanda: sei venuto a tormentarci prima del tempo? Interessante, perché è come se lo stessero aspettando, ma non in quel momento. Sei venuto a tormentarci prima del tempo. E questo prima del tempo è interessante perché Gesù all'inizio del Vangelo di Marco dice una cosa importantissima, dice il tempo è compiuto, il tempo è compiuto, non c'è più tempo, non c'è più tempo, la salvezza è ora. Con Gesù il tempo della salvezza si è concretizzato e il momento della salvezza è adesso. E quindi è inutile aspettare il compimento, la realizzazione futura. Gesù è il compimento qui ed ora, ovviamente se lo si accetta. Quindi è inutile procrastinare, è inutile pensare che ci sarà un tempo salvifico alla fine, perché tutto si compie qui ed ora. E per noi cristiani questa è un'altra indicazione importantissima, perché noi crediamo che la salvezza, quella che noi chiamiamo salvezza, ecco, giungerà alla fine dei tempi, ma non è la fine dei tempi. E il qui e ora e l'oggi il tempo della salvezza per noi. E cosa vuol dire salvezza? Salvezza non vuol dire giudizio come lo possiamo intendere noi. Salvezza significa compiere, giocarsi quella, nella vita in quella modalità che ha il sapore di compimento. Quindi in qualche modo è la via dell'amore che compie e tu puoi amare in ogni istante della tua vita. Quindi la salvezza si compie qui ed ora nella misura in cui ti giochi nell'amore. E poi c'è un'altra indicazione importante, se vogliamo, sei venuto a tormentarci, forse non è neanche la traduzione, probabilmente la traduzione precedente era proprio rovinarci, che è ancora più forte. Non è soltanto un tormento, è proprio una rovina. Sei venuto a rovinarci, sei venuto a dissolverci, sei venuto a distruggerci. E la risposta di Gesù, anche se non lo dice, diciamo direttamente, è sì, è sì. Vi ricordate quando nel Vangelo di Luca i genitori di Gesù portano il bimbo al Tempio, li incontrano il profeta, i due profeti, la profetessa Anna e il vecchio Simeone, e gli dicono, e Simone fa una profezia dicendo: lui, Gesù, è qui per la rovina di molti in Israele, per la rovina. Però stiamo attenti, bisogna leggerlo in maniera positiva. Il fatto che Gesù sia venuto a rovinarci è una benedizione, è una grazia questa, perché rovinare vuol dire rompere tutto i nostri schemi di egoismo, i nostri schemi di diciamo di la nostra, il nostro essere in qualche modo bloccati, il nostro essere ingessati in una modalità di vita che è devastante. Quindi pensare che Dio in Gesù sia venuto a tormentarci, a rovinarci, a frantumarci in qualche modo per toglierci, per risvegliarci da quell'egoismo e così in qualche modo ricomporci. Quindi se vogliamo fare una preghiera, come molti, anche molti mistici dicono questo, no? Vieni a tormentarci, vieni a rovinarci, no? A rovinare la nostra sicurezza, a rovinare i nostri attaccamenti, a rovinare il nostro modo di vivere che è sempre uguale a se stesso, no? Abbiamo bisogno di un amore che venga in qualche modo a metterci in crisi continuamente. Ecco, questo è il, se vogliamo, la rovina sana, ecco, che Gesù è venuto ad apportare. E infatti sapendo che ormai è venuto a frantumare, ecco, l'uomo, allora perché sono indemoniati questi? Qual è il demonio di queste persone? È proprio questo essere sempre vissuti con uno schema di vita che non li ha mai fatti diventare fecondi, non li ha mai portati al compimento. Siamo indemoniati ogni volta che ci giochiamo la vita nel potere, nell'egoismo, nell'incentramento del proprio sé. Questo è essere indemoniati. Quindi abbiamo bisogno di qualcuno che venga proprio a rovinarci, a toglierci, anche se questo fa male a un certo punto, ecco, ma viene a toglierci da questa nostra sicurezza di fondo. Quando siamo giocati tutti sul potere, sull'avere, sul successo. Quindi il demonio è questo in fondo, il demonio è tutto ciò che è contro l'amore in fondo, è demoniaco tutto ciò che è incentramento su se stessi. Allora c'è questa mangia di porci al pascolo, i demoni lo scongiuravano dicendo: se ci scacci mandaci nella mangia dei porci. I porci sono animali fortemente impuri, nella cultura semitica ovviamente, quindi sono, diciamo, sono gli animali impuri per eccellenza, e quindi chiedono di essere, visto che loro sono impuri, di essere messi, portati dentro questi porci. E Gesù dice: andate. Ed essi uscirono, entrarono nei porci, e tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. Ci sono due indicazioni da tenere presente in questa scena. Prima è che, e qui Matteo nel raccontare la scena è abbastanza ironico, perché per una vita questi demoni sono stati dentro a degli uomini in maniera anche molto tranquilla. Chissà da quanti anni erano lì dentro questi demoni, e ci stavano benissimo, erano così, non erano turbati assolutamente. Il problema, l'ironia sta proprio nel fatto che adesso, grazie Raff, l'ironia sta nel fatto che adesso entrano nei porci e subito i porci come se non li ospitassero neanche per un istante. Quindi nell'umano questi demoni possono starci una vita, nei porci che sono impuri, no? Loro non li vogliono neanche per un istante, infatti impazziscono e precipitano giù. Quindi qualche studioso vede dell'ironia in Matteo nel raccontare questa scena. Ma l'altro aspetto, forse un pochino più nascosto, che secondo me è una proposta ovviamente di interpretazione, è che questi porci in realtà fossero i romani, erano proprio i romani, l'esercito romano. Quindi qualcuno dice che Matteo nel raccontare questa scena ha voluto in qualche modo, è stato un grande atto di accusa contro il potere predominante, dominante su Israele in quel periodo, che tanto male faceva alla popolazione, alle persone, soprattutto al nord, nella Galilea, dove la tassazione era impressionante. Ora, è fondata questa? Sì, è fondata perché gli studiosi dicono che il distaccamento dei romani in Israele, in Palestina, all'epoca di Gesù, era una decima divisione romana che aveva come effigie sugli scudi, come effigie proprio la testa di un porco. Era questa la... Quindi era questo che distingueva i romani di quella legione. E quindi facendo fare loro questa fine insulsa, ecco, può darsi che ci sia qualcosa di vero, ecco. Ma questa è una proposta che vi lascio, ma prendetela con beneficio di ventaglio. La scena si conclude con i mandriani che fuggono, entrano in città, raccontano e qui... Questa scena finale molto triste di per sé, no? Tutta la città, cioè non soltanto chi ha degli animali, no? Tutta la città uscì e lo pregarono di allontanarsi, per dire: ma cosa sei venuto a fare? Sei venuto a disturbarci? Cioè, stavamo benissimo senza di te. Ma soprattutto Gesù è andato a toccare anche una questione economica, perché probabilmente questi vivevano della mandria, dell'allevamento di porci, no? Quindi a dire che il mondo in qualche modo, no? La logica del mondo, quando è disturbata da un'altra logica, che è la logica del bene, la logica del dono, la logica della condivisione, beh, a un certo punto, se ti va bene ti chiedi di andare, se ti va male ti può anche fare molto del male, cioè nel senso che ti attacca, no? Se tu lo disturbi Quindi a Gesù tutto sommato è andata ancora bene, che lo pregarono di allontanarsi, ma potrebbe andare molto peggio, no? Quindi, se vogliamo, questa scena finale è simbolicamente l'incontro tra due logiche, la logica della luce, la logica delle tenebre, la logica del mondo, la logica del regno di Dio, la logica del potere, dell'avere, del successo, con la logica di Gesù, che è quella che è dell'amore, del dono, della condivisione, che arriva fino alla croce. E Gesù se ne va perché ovviamente l'amore non può fare violenza, l'amore non dice adesso io sto qui e voi dovete cambiare, no, l'amore non chiede questo, l'amore è una proposta, e l'amore non può fare violenza, quindi Gesù lasciò il territorio, quindi... Però è curioso come tutta la città, di fronte a una proposta diversa, una logica di vita diversa, una città a cui viene proposto un altro modo di vivere, in realtà ha fatto la sua scelta, dice no, grazie, no. Noi preferiamo continuare così, giocarci tutto sulla logica che Gesù molte volte ha detto essere in realtà fallimentare. Però è anche bello, se volete, questo, no? Il fatto che ci sia questa libertà di forma. Invece cambia totalmente scena l'episodio successivo e siamo ai primi 8 versetti sempre di Matteo, del capitolo 9, li leggo. Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: ma costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ora egli si alzò, andò a casa sua e le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio, che aveva dato un tale potere agli uomini. Gesù cambia completamente luogo, questo passaggio di riva, quando Gesù passa da una riva all'altra non è soltanto un cambio geografico, ma anche proprio un cambio anche di mentalità, un cambio totale di situazione. Giunse nella sua città, la sua città di adozione, ovviamente, Cafarna, e qui gli portarono un paralitico disteso su un letto. Ora, interessante che questo paralitico viene portato, gli viene portato un paralitico. E qui Matteo ci sta dicendo una cosa molto interessante, che per essere guariti a volte abbiamo bisogno di essere condotti da qualcuno. Voi sapete che Matteo è l'evangelista della comunità, è l'evangelista della Chiesa, è l'evangelista della comunità cristiana, e Matteo è come ci stesse dicendo, ci stesse suggerendo: guarda che se vuoi essere guarito, accetta, è vero che è importante fare del bene, è vero che è importante prendersi cura, no? La logica di Gesù è questa, no? il dono di sé, così. Però c'è qualcosa ancora di previo, c'è qualcosa di più importante a monte, che a volte è accettare di lasciarsi portare, accettare di lasciarsi portare, accettare di farsi guarire, di portarlo. C'è un altro episodio che voi vi ricorderete senz'altro, in cui lo stesso paralitico lo prendono, lo portano sopra, visto che c'è... Scusate, non lo spento. C'è tutta la gente davanti alla porta, e questi amici, probabilmente queste persone che portano questo paralitico, scoperchiano il tetto e lo portano, lo fanno cadere, lo adagiano in mezzo alla stanza da sopra. Un'altra scena per dire comunque che è la Chiesa che porta. È la Chiesa che porta i propri paralitici, e in fondo nella Chiesa è tutto un aiutarsi, no? Non c'è chi aiuta e chi è aiutato, in qualche modo è un prendersi cura reciproco, è molto bella questa scena, che portarono il paralitico. Ora, il paralitico è dinanzi a Gesù, e Gesù la prima cosa che dice a questo personaggio, paralitico non può essere soltanto una malattia fisica, l'abbiamo detto tante volte, le malattie fisiche nel Vangelo, il muto, il sordo, il paralitico, l'emorroissa, cioè chi ha un problema fisico non ha soltanto un problema fisico. Gli evangelisti ci aiutano a andare molto oltre la malattia fisica. Questo è il paralitico in realtà è un uomo che è condannato a stare a terra, condannato a strisciare a terra. È una paralisi esistenziale, questa non è una paralisi fisica. Questo è importante da dire. I malati che Gesù incontra sono molto più malati di quello che sembra, nel senso che non sono soltanto malattie fisiche, altrimenti Gesù diventa un guaritore, cioè Gesù diventa un medico, ma e poi perché avrebbe guarito soltanto quei personaggi lì, pochissimi? Quindi sono malattie simboliche, e anche la guarigione di Gesù vuole dire molto di più, è una guarigione, diciamo, che vale come simbolo per tutta l'umanità. Quindi sarebbe interessante sapere quali sono le nostre paralisi, cos'è che ci tiene schiacciati a terra, cos'è che ci prostra a terra continuamente. Che ci impedisce di muoverci. Ognuno ha delle paralisi che gli impediscono di muoversi, che ci bloccano proprio. Dicevo che la prima parola che Gesù rivolge a questo uomo è una parola bellissima: coraggio. Prima di tutto, prima di guarirlo, prima di toccarlo, dice coraggio. È bellissimo. Coraggio. Questa parola esprime il miracolo prima del miracolo. È come se stessi dicendo: la tua situazione, anche se agli occhi di tutti pare essere disperata, non è ultima ma penultima. Cioè, dire coraggio vuol dire c'è una speranza. Ecco, non credere che quella tua situazione sia l'ultima stazione, cioè è solo la penultima. Coraggio. E questa parola Gesù la ripete ben 21 volte nei Vangeli. 21. È l'uomo che faceva coraggio. E abbiamo bisogno di qualcuno che si avvicini a noi, che ci faccia coraggio. nel dire, ma non è soltanto una parola così, proprio coraggio vuol dire, ma anche etimologicamente è una bella parola, eh? E lo si fa derivare da una parola provenzale, che proprio courage, da cœur, c'è la parola cuore dentro, nella parola coraggio, cœur. È come per dire, è come se nella situazione disperata Gesù vedesse il cuore. La parola coraggio apre sull'esistenza una finestra d'infinito. E visto che la malattia fisica era sempre, adesso lo vedremo, era sempre legata a un peccato, a una colpa, Gesù sta dicendo, io guardo il cuore, capisci? Il mondo pensa che tu sia peccatore perché sei in quella situazione, io invece vedo il tuo cuore, io vedo oltre la tua posizione. Questo è splendido, è splendido. Quindi l'aspetto, diciamo, morale, l'aspetto della colpa, ecco, Gesù non si ferma a quello. Gesù vede il cuore delle persone, non lo sbaglio, non la caduta, non la fragilità. Infatti dice, ti sono perdonati i tuoi peccati. Cosa vuol dire? Cioè Gesù ha di fronte a sé un paralitico e dice ti sono perdonati i tuoi peccati. Il peccato per Gesù non è mai la trasgressione di una norma, stiamo attenti. Cioè, il peccato per Gesù non è la disobbedienza a una legge, a un precetto, a un comandamento. Per Gesù i peccatori non sono quelli che hanno rotto la relazione con Dio. Per Gesù non è questo il peccato. Il peccato è tutto ciò che blocca, che limita il compimento dell'umano. Questo è il peccato per Gesù. Il peccato per Gesù è tutto ciò che l'uomo si porta dentro, fatto, provocato anche da uno sbaglio, da una fragilità, da un inganno, da un'illusione di fondo, no? Che adesso blocca la persona, che non lo lascia sbocciare. Allora dire ti perdono i peccati non vuol dire ti perdono perché hai disobbedito alla Torah, hai disobbedito al Dio Altissimo, perché no, no, no. Ti perdono vuol dire io tolgo da te il potere devastante del male. Tolgo da te le conseguenze del fallimento. Quel lievito cattivo che ti schiaccia, che ti fa strisciare a terra, che ti umilia, che ti toglie dignità. Io tolgo da te questo potere del male che ti sei fatto. Questo vuol dire perdonare i peccati. Il male lo facciamo, il male lo facciamo. Il male noi lo facciamo quando crediamo di ricavarne un bene, quando pensiamo che no, nessuno è l'autolesionista, quindi quando noi facciamo il male è perché pensiamo di riceverne un bene in realtà. Poi scopriamo che in realtà ci limita questo male, ci infrange, ci frantuma, ci limita, ecco. Quando Gesù perdona, quando Dio perdona, ci toglie questo potere che ci devasta interamente. Quindi capite, il perdono non è chiedere scusa. Per chiedere perdono non vuol dire chiedere scusa a Dio. E quando Dio perdona, non ci scusa. Quando Dio ci perdona, non è come tra due che sono entrati in lite e dice va bene, ti perdono, dai, vabbè, stavolta ti perdono. No, non è questo il perdono di Dio. Dio non tratta così i suoi figli. Quando Dio perdona è proprio riapre, riporta la persona ad un futuro di fecondità. Questo è il perdono che Dio concede agli uomini. È un rimetterli in piedi per ricominciare a camminare verso un compimento. Se il male che mi son fatto mi rende paralitico, il perdono mi rialza e mi ridà la forza di ricominciare. Quindi non è offesa, non è... Togliamoci da questa idea perversa. Il peccato non è offesa a Dio, non è Dio che ha rotto l'amicizia con me, che si è infranto un rapporto con Lui. Tutte queste cose sono catechetiche, sono cose che ci siamo inventati noi, ma non è questo il rapporto, il peccato e il perdono di Dio. Quindi questo è un uomo paralitico perché probabilmente... da una vita si portava dentro una fragilità, un suo limite, no? Qualcosa che lo trascinava, lo faceva trascinare, no? A terra. E adesso Gesù dice: ti perdono, ti tolgo il potere del male che ti sei fatto. Adesso alzati, e dice una cosa bellissima: prendi il tuo letto. Prendere il letto vuol dire... Il letto, il lettuccio, come viene chiamato nella traduzione precedente, in realtà erano proprio delle brandine dove il paralitico veniva adagiato e poi legato con dei legacci, proprio delle cinture. Quindi perdonare vuol dire proprio slegare queste... No? Io ti slego dal male che ti sei fatto, che ti teneva paralitico. Bisogna proprio avere presente il tipo di lettuccio che vigeva al tempo di Gesù. Proprio era un letto di contenimento, proprio fatto di legacci. E prendere il lettuccio vuol dire, non, ecco, adesso la tua vita non è più portata da questo letto di contenimento, non sei più tu che sei legato, ma sei tu che ti prendi sotto braccio il tuo letto, cioè adesso tu hai il potere sul male. Prima ti facevi portare dal male, adesso sei tu che hai il potere sul male. Portare qualcosa sotto il braccio vuol dire proprio essere signori del male a questo punto. È bella questa scena. Prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Ora, mandare a casa. La casa è il luogo dell'intimità, la casa è il luogo del compimento, la casa è il luogo degli affetti, è il luogo dove ci si sente finalmente a casa, no? Pensate cosa c'è dietro la parola casa, no? E Gesù dice: va a casa, torna a casa, la casa del cuore, la casa del compimento, torna alla tua origine, torna al centro della tua vita, no? È bellissimo questo, vai a casa tua, vai a casa tua. E andò a casa sua. Ma tutto questo al potere religioso del tempo, i farisei e l'establishment religioso del tempo, tutto questo non va. Perché? E perché dicono: ma siamo noi che... ma chi sei tu per perdonare? Solo Dio può perdonare e attraverso di noi. Noi deteniamo il potere di dire: tu meriti, tu non meriti di essere perdonato. Non è che tu arrivi e perdoni il primo che capita. Prima di perdonare qualcuno bisogna chiedere delle cose, bisogna vedere cosa ha fatto, ma soprattutto devono lasciare una bella somma di denaro. Quindi capite, se è arrivato Gesù e perdona così, questi qui vanno in fallimento, no? Perdono il lavoro, ovviamente. Cioè, questi qui erano l'establishment religioso, in qualche modo, era il potere che in qualche modo aveva il coraggio di farsi portavoce di Dio stesso, nel dire tu meriti di essere perdonato, tu non meriti, ma soprattutto ci vuole una mediazione, e il denaro era una mediazione per ricevere il perdono. Quindi era proprio il lavoro, era il lavoro della religione perdonare qualcuno. Adesso arriva questo qui che non fa parte di quel gruppo, li manda in crisi se comincia a fare così. Perché Gesù viene ucciso? Proprio per queste cose qua, perché va a toccare l'establishment religioso, li manda in crisi sotto tutti i punti di vista, di credibilità ma soprattutto economico. Ma Gesù va avanti, se ne frega niente, non ne frega niente, perché l'importante è che l'uomo sia guarito. Ecco, questo, l'unica cosa che stava a cui stava a cuore Gesù era proprio questo, no? Che l'uomo potesse rialzarsi, perché l'uomo, ecco, la figura dell'uomo paralitico è proprio la figura dell'uomo contrario al sogno di Dio, perché Dio ha soltanto un sogno, quello di vedere il suo figlio in piedi. Stare la posizione eretta dell'uomo è la posizione della dignità, la posizione dell'essere di fronte alla divinità. Dio vuole figli in piedi, non vuole figli prostrati a terra, no? Quindi Gesù è venuto proprio a risollevare i paralitici, no? A rimettere in piedi gli uomini, a ridonare loro dignità. Ma questo al potere religioso non può andare giù. Preferiscono dire loro chi meritava stare in piedi e invece chi doveva stare piegato. In base a cosa? In base innanzitutto all'osservanza della legge. Quindi la legge per la religione, il criterio di santità di un uomo era l'osservanza. Per la religione il criterio di santità di un uomo era l'osservanza o meno della legge. E invece per Gesù questa cosa salta. Cioè la santità, la bellezza di un uomo non sta nella sua capacità di osservare, ma sta nel fatto di essere figlio. Nel fatto di essere figlio e basta. Capite? Non potrà mai essere la legge il criterio di bontà di un uomo. Un uomo non è buono perché osserva. Guardate che queste cose sono passate nel cristianesimo, sono passate nel cattolicesimo. Cioè dire che un uomo è in grazia di Dio, è buono, è santo, nella misura in cui osserva precetti, norme, leggi. Questo è tipico di una religione. Ecco, Gesù manda in crisi tutto questo, perché un uomo è degno perché figlio, e basta, e non in quanto osservante. Non potrà mai essere la legge il criterio, capite? Mai. Di bontà. Ma è l'uomo piuttosto il criterio di una legge, quindi una legge è buona se in qualche modo aiuta l'uomo a crescere, al massimo. Ma non potrà mai essere la legge il criterio di bontà di un uomo, è proprio il contrario. E invece questa cosa bruttissima, no, è passata anche un certo criterio di considerare gli uomini e le donne nel cristianesimo. Ecco. Intanto che li abbiamo sempre divisi in peccatori e in santi e peccatori. No? Il santo è colui che si è attenuto a uno stile di vita, e invece il peccatore è quello che non ce l'ha fatta, che è peccatore, appunto. Ma capisci che se tu dici a una persona sei peccatore, è finita, l'hai marchiata. Quindi adesso noi ancora oggi nella Chiesa noi abbiamo dei criteri per dire se un uomo è peccatore o no, no? E questo è scritto nel catechismo, è scritto dappertutto, no? Sei fuori dalla legge, sei peccatore. Allora, è come se Dio ci stesse dicendo, ma chi sei tu per dire se uno è peccatore o no? Solo perché non osserva una norma, perché è fuori da quella legge? che poi tra l'altro vi siete fatti voi quelle leggi, quindi non c'entra niente, dice Dio. Comunque, ma è impossibile che noi continuiamo a definire, a mettere dentro o fuori le persone? Eppure noi le consideriamo così. Ma se ci pensate un attimo, io credo che basta prendere coscienza della cosa e ci sembra assurdo, no? Non è possibile. Non è possibile che noi ancora oggi definiamo, marchiamo come peccatori certe categorie di persone, soltanto perché sono quella categoria di persone, capite? Prostitute, divorziate, risposati, conviventi, omosessuali, avanti così. Solo i nomi ti dicono che sei peccatore. Ma questa è follia, cioè questo non è cristiano, questo non è evangelico. Ma chi siamo noi? Poi il versetto 8 è bellissimo. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere. Cioè queste persone si stupiscono perché questo potere di perdonare non è più ad appannaggio del potere religioso, ma adesso è in potere, non dice di Gesù di Nazareth, agli uomini. Adesso il potere di perdonare è degli uomini. Cioè il potere di perdonare, cioè di togliere il potere del male che schiaccia a terra le persone, adesso queste persone dicono, ma Dio l'ha dato agli uomini. È bellissimo questo. Però da lì a poco, ancora una volta la Chiesa se l'è preso su di sé. E questo potere di perdonare è passato solo più a qualcuno all'interno della Chiesa. Ma evidentemente nel Vangelo non era così. E io credo che gli evangelici, i protestanti, abbiano visto un lungo in questo, che il potere di perdonare spetta a tutti e non soltanto a una piccola fetta della gerarchia. Bene.